vogliamo parlare delle guerre dell'Italia, vogliamo parlare delle spese militari, l'annuncio delle ultime settimane relativo all'acquisto di due sommergibili, dell'appoggio logistico alla guerra in Mali, il costante aumento della spesa di guerra ci rimanda all'immagine di un paese che continua a investire in armi, investire in avventure belliche, mentre ovviamente taglia tutto quello che serve per la vita delle persone. Ne parliamo con Pietro Stara. Buongiorno Pietro.
Buongiorno.
Cosa ci puoi dire?
Allora, se siete d'accordo, vi darei qualche dato. E partirei da un dato internazionale per poi calarci sul piano locale e fare alcuni ragionamenti. Ah, innanzitutto sui dati ufficiali, il SIPRI, che è questa agenzia di Stoccolma pacifista che ogni anno fa un annuario sulle spese militari del mondo, ci dice, l'ultimo dato disponibile, che è quello del 2011, che sono stati spesi a livello mondiale 1.740 miliardi di dollari in sistemi d'arma, no? Quindi stiamo iniziando a dare delle cifre da capogiro. E altro dato, sempre dato dal SIPRI, che per le guerre si spendono ogni minuto, 3,3 milioni di dollari, ossia 198 milioni l'ora o 4,7 miliardi di dollari al giorno. Queste sono delle cifre ufficiali. Ovviamente in questa pletora di combattenti e acquisitori d'arma abbiamo in testa gli Stati Uniti, che hanno una spesa intorno a 711 miliardi di dollari, poi viene la Cina con 143 miliardi di dollari ufficiali, stiamo parlando di un aumento comunque in percentuale del 170% nell'arco di 10 anni, e poi la Russia con 72 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di valori monetari quantomeno spaventosi per chiunque, immagino, cioè anche per quelli che in qualche modo hanno uno spirito belligerante che non è il nostro. Dopodiché l'Italia è piazzata molto bene, nel senso che l'Italia vende in generale, e questo sia in paesi NATO che extranato, l'Italia è presentissima in Algeria, è presentissima nel Corno d'Africa, è stata presente fisicamente anche nel Mali, dove attualmente appoggia la Francia, però l'Italia sostanzialmente vende sistemi d'arma all'incirca per 23 miliardi e mezzo di euro l'anno. E la Finmeccanica, che ha una grossa presenza qui dove vivo io, in Liguria, soprattutto sul comparto militare, ma non solo, è all'ottavo posto a livello mondiale, quindi l'Italia mantiene, come dire, un livello molto alto. L'esportazione maggiore italiana, appunto come dicevo prima, è l'Algeria, Singapore, l'India e la Turchia. Dopodiché in Africa si vendono mezzi pesanti a Camerun e Somalia, caccia ed elicotteri a Libia, Marocco e Nigeria. Dopodiché poi l'Italia vende anche per paesi estranato sottoposti a finte sorte di embarghi una cifra pari a 142 milioni di euro l'anno. Quindi parlo di Congo, di Iran, di Armenia, di Azerbaigian, anche paesi che nello stesso momento combattono uno contro l'altro, questo non è mai stato un problema. Un'altra cosa da dire in questo grandissimo mercato d'armi, che ovviamente è un peso notevolissimo e significativo, ce l'hanno non le armi pesanti, ma non i sistemi d'arma, che ovviamente hanno il loro fatturato, ma tutto le cosiddette armi leggere, no? Che servono per le guerre spicciole da una parte, se vogliamo chiamarle così, e dall'altra per come sistemi di repressione interna, no? Quindi sto parlando di pistole, ma sto parlando anche di gas lacrimogeni, di cingolati, di elicotteri d'assalto, eccetera, eccetera, di armi chimiche e batteriologiche, che non vengono sperimentati solamente in fasi di guerra aperta, ma vengono spesso sperimentati all'interno anche all'interno di repressioni di manifestazioni e quant'altro.
Anche detto, perché ormai sappiamo che
era già stato un bell'assaggio, ma come dire, continuano, come dire, le sperimentazioni d'arma leggere, cosiddette leggere,
volevo dirti,
soprattutto in chiave locale, soprattutto nella funzione della repressione interna.
Ecco, tra l'altro su questo argomento, voglio dire, il fronte della repressione interna ormai da anni ha reso impalpabile il confine tra la guerra interna e la guerra esterna. Molte volte si cita il celebre rapporto Urban 2020 redatto dagli statunitensi sulla base di un'esercitazione fatta all'interno delle loro proprie stesse città, nel quale simulavano una rivolta urbana, ma oramai, al di là delle simulazioni che vengono effettuate dagli strateghi, ci abbiamo delle vere e proprie sperimentazioni non in vitro ma in campo, sulla pelle dei manifestanti, nelle situazioni in cui ci sono emergenze sociali trattate in termini di ordine pubblico, ma laddove l'ordine pubblico sempre di più somiglia al disciplinamento dell'occupazione militare. D'altra parte abbiamo i militari per le strade oramai da 4 anni.
Sì, come dire, noi abbiamo sempre rifiutato in qualche modo il discorso della scissione dell'idea di guerra, no? Come se la guerra in qualche modo fosse un portato esclusivamente esterno al paese in cui si vive, no? Ma quello che dicevi tu, cioè l'idea che in qualche modo la guerra è come dire, una sorta di non di sospensione del diritto e nemmeno di trasformazione del diritto in sé, quanto una prosecuzione delle politiche di gestione di un paese e del suo rapportarsi con paesi esterni, quindi di tipo economico, di tipo sociale, di tipo culturale, di tipo politico e quant'altro, no? E questo è,
la guerra non è l'eccezione, la guerra non è uno stato d'eccezione, questo volevo dire, la guerra è, come dire, fa parte delle modalità di regolazione del conflitto contemplate anche dagli stati liberali, dagli stati cosiddetti democratici.
Sì, lo è sempre stato e continua ad esserlo. La differenza sostanziale rispetto un po' di tempo fa è non solo e non tanto sull'applicazione del cosiddetto articolo 11 della Carta Costituzionale italiana, quanto il fatto che comunque sempre di più e sempre in maniera più definita, in qualche modo la guerra si automatizza e si tecnicizza in senso politico. Mi spiego meglio, quello che sta avvenendo negli ultimi anni è che in qualche modo come dire, la guerra sfugge, la guerra e le opzioni di guerra, quindi anche di vendita di armi e tutto ciò che ne consegue, repressione sociale, politica e bellica, in qualche modo sfugge completamente, se non quasi, al controllo politico, nel senso che se prima per fare determinate cose in qualche modo doveva esserci un largo consenso delle forze sociali anche per fare una guerra, adesso in qualche modo ha preso una forma di automatismo di tipo tecnico, in cui tutta una serie di impegni e proposizioni si autonomizzano da forme, anche se noi le consideriamo fittizie, di controllo politico parlamentare. Vi faccio solo un esempio per capire di che cosa sto parlando. Come sapete, l'Italia è impegnata in Afghanistan e con circa 1700 uomini e soldati e quindi lavora come dire, tra virgolette, in 3 zone specifiche dell'Afghanistan. A un certo punto è stato chiesto dalle forze NATO di spostare le truppe italiane in altre zone con compiti operativi naturalmente di tipo bellico. A quel punto che cosa succede? Che l'Italia per fare questo tipo di operazioni deve chiedere consenso al Parlamento, che entro 72 ore deve dare un consenso per questi tipi di operazioni, cioè per andare al di fuori delle regole che il Parlamento stesso si è dato. Ebbene, sotto pressione della NATO queste 72 ore sono diventate 6 ore, questo significa che sostanzialmente a qualsiasi opzione di tipo belligerante in qualche modo della NATO o di comparti europei, l'Italia, come dire, non passa nemmeno più formalmente attraverso le sue strutture politiche, cioè agisce immediatamente. Questo significa che sostanzialmente tutta una serie di forme di controllo politico-militare, di tipo belligerante e quant'altro, hanno una funzione autonoma rispetto al potere politico, quindi sperimentano, fanno, decidono e in qualche modo si comportano anche al di fuori di quello che è un controllo puramente fittizio e formale degli organi cosiddetti legislativi. E questo è un dato che comunque si aggiunge agli altri e fa riflettere anche sul livello a cui siamo esposti in questo momento, a cui saremo esposti prossimamente rispetto a determinati tipi di politiche, su cui, come dire, che ne dica qualcuno, non sarà certo il Parlamento a poter in qualche modo definire, ma potrà semplicemente ratificare in senso ovviamente per noi negativo.
Questo forse afferisce anche a quei meccanismi della governance globale delle quali sempre più spesso ci tocca ragionare, che forse un'attitudine eccessivamente economicista affida soltanto ai grandi organismi transnazionali di carattere economico come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale o la Banca Europea, ma che nella realtà hanno a che fare con le grandi alleanze belliche plurilaterali o anche bilaterali e sui vari giochi che ci sono nei diversi settori di guerra, quindi qualcosa che corre così veloce e i luoghi della decisionalità a tal punto spostati che ovviamente c'è un prevalere dell'esecutivo rispetto anche alla dimensione di mera ratifica delle decisioni che vengono comunque prese.
Sì, sì, questo per dire che comunque diventa sempre più impensabile ritenere che da un punto di vista elettorale noi avremo qualcuno che in qualche modo possa difendere delle opzioni di tipo pacifista, cioè o quantomeno non ingerenza bellica, cioè potrebbero essere puramente, come dire, delle icone rappresentative del nulla, cioè nel senso che sebbene prima in qualche modo c'era un'opposizione sociale, determinate forme di intervento, determinate logiche, adesso è assolutamente impensabile che in quel luogo avvenga null'altro se non puramente delle ratifiche di decisioni prese altrove o convalidazione di decisioni che in qualche modo sono condivise dallo stesso Parlamento. Tenete conto di un altro dato che mi ero dimenticato di darvi, che è insomma che noi stiamo parlando anche le voci ad esempio per le missioni militari all'estero esulano in qualche modo dal comparto di bilancio della spesa della difesa, per cui hanno un capitolo a parte. Nel 2012 sono state rifinanziate per 1,5 miliardi di euro a livello in Italia, sto parlando solo dell'Italia. Quindi significa che hai un bilancio in qualche modo scorporato che prevedeva dagli accordi del 2008 una sorta di automatismo di rifinanziamento. Nel 2008 si prevedeva per oltre 12.000 soldati di stanza in vari paesi, dal Libano, appunto, come avevamo già detto, all'Afghanistan e quant'altro. Queste cifre sono state parzialmente ridotte, ma come dire, l'idea dello scorporo delle missioni militari comunque no, nel senso che comunque rimane una voce a parte, che in qualche modo anche questa viene ratificata da accordi presi da altre parti, per cui l'Italia in qualche modo la toglie dal bilancio, del bilancio della difesa, che si aggira intorno ai 14-15 miliardi di euro annui come comparto complessivo, ecco.
Mi pare che però questo quadro ci rimandi ad una questione che poi è quella di fondo quando si ragiona non soltanto dal punto di vista dell'analisi ma dal punto di vista che ci interessa di più, quella dell'intervento concreto, dell'opposizione alle politiche di guerra e alla spesa bellica, che è il fatto che l'opposizione alle guerre nella sua dimensione etica, pur fondamentale come spinta, se si ferma a questo si riduce sempre di più ad una dimensione testimoniale, peraltro negli ultimi anni patrimonio di sempre meno persone, mentre i movimenti antimilitaristi più significativi sono quelli che sanno muoversi sul territorio opponendosi alle basi militari, lottando contro l'installazione del MUOS come stanno facendo oggi in Sicilia o contro gli F-35 a Novara, a Torino, insomma una materialità della presenza bellica sia dal punto di vista delle fabbriche d'armi sia dal punto di vista delle installazioni militari numerosissime sul nostro territorio, che ormai è una sorta di gigantesca portaerei gettata nel Mediterraneo, ci rimandano ad un qualche cosa che non può essere certamente delegato, ma può essere soltanto agito in prima persona. E forse ci sarebbe da interrogarsi sulla difficoltà con la quale i movimenti riescono a saldare l'opzione necessariamente antimilitarista con l'opposizione alle politiche di macelleria sociale che si stanno imponendo oramai da molti anni.
Sì, sì, anche su questo sarebbe interessante comunque dare proprio dei dati di controinformazione rispetto anche alle cifre che davo prima, cioè a che cosa corrispondono quei soldi, no? Stiamo parlando di cifre folli, no? da paura, no? Che in qualche modo incidono pesantemente poi sulla vita e sull'esercizio, come dire, anche banale della sopravvivenza di moltissime popolazioni. E il problema ancora una volta secondo me sta in tante cose, però sicuramente un certo pacifismo di facciata ha contribuito in qualche modo ad alimentare, nonostante se stesso, tutta una serie di logiche invece opposte, cioè di tipo bellico, nella misura in cui non è andato, come dicevi tu, a saldare anche il discorso di tipo antimilitarista, che è imprescindibile rispetto a chi in qualche modo si oppone alle logiche belliche. E dall'altro lato, in qualche modo, pur utilizzando quello di facciata, si è posto invece come condizione, come parte attiva nelle logiche di tipo bellico. Ancora una volta, purtroppo, devo citare, purtroppo perché per fortuna non so, comunque organizzazioni di tipo sindacale, e parlo in particolar modo della CGIL, che ad esempio su un territorio come quello ligure in cui vivo io hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo, nel sostegno e nella produzione dell'apparato militare bellico. Cioè, come dire, sono i primi FIOM in testa che si fanno portatori di queste logiche. Cioè, come dire, sono contenti quando a Sestri Levante o quando a Genova o quando da altre parti gli arriva la commessa per costruire la fregata militare, il cacciabombardiere o l'F-35 a Novara, insomma. Diciamo le cose anche come stanno, no? Per cui c'è un doppio problema, che chi proveniva da una cultura di un certo tipo in qualche modo si è fatto portatore di logiche altre, cioè bandiera, mette la bandierina della pace in qualche occasione di comodo dentro un ufficio magari, poi dopodiché sul piano concreto sostiene materialmente tutta una serie di logiche di tipo bellicistico. E questo è un altro enorme scoglio, per cui in qualche modo la naturalità della guerra, la sua complementarietà ovvia rispetto ai nostri modi di vita, in qualche modo non passano solo per logiche belliche dei neoliberisti alla D'Alema e compagnia briscola, ma passa anche tutto attraverso un apparato che formalmente in alcune situazioni si pone contro e poi nella sostanza lavora da tutt'altro lato. E su questo, come dire, la platea degli interventisti, dei bellicisti è davvero molto larga, e questo comunque determina o codetermina un clima culturale di un certo tipo, che si alimenta poi con politiche securitarie e tutte le altre cose che naturalmente sappiamo, no? E anche ancora una volta il ricatto è il lavoro, il ricatto è la perdita dei posti, sembra di risentire le stesse cose, ma insomma dell'ILVA, della TAV, di qualsiasi
altro. Sì, non importa se si muore, non importa se si uccide,
non importa quello che si fa.
Non importa, l'importante è il lavoro trasformato in feticcio, anche quando siamo pienamente consapevoli che ci sono oramai.
Questa è la vecchia logica stalinista, cioè non c'è niente da fare, quella è la cultura, il brodo di provenienza. Poi dopodiché c'è stato un passato in cui si pensava che questo non fosse lo sviluppo dell'umanità, c'è un presente in cui si pensa che questo sia il nostro destino, in qualche modo.
Credo che però, quindi, spezzare questa retorica del lavoro e rendersi conto che quello che si fa non è soltanto per arrivare alla fine del mese, ma ha a che fare con la vita di tutti, e quindi smetterla con l'etica del lavoro per il lavoro, ma introdurre dell'etica all'interno del lavoro, credo che sia una delle poste in gioco che i movimenti stanno facendo. E non è una posta facile, l'abbiamo visto con la campagna C'è lavoro e lavoro, impostata dai Notav, è stata una delle campagne più faticose, proprio perché si scontra contro pregiudizi radicati e contro la difficoltà di comprendere che in realtà a questo mondo potremmo lavorare tutti quanti, fare delle cose utili, lavorare molto poco. Basterebbe erodere in maniera significativa quella punta aguzzissima della piramide che comunque continua a governarci, perché io penso che un'altra delle tante fantasie che attraversano questa nostra epoca sia un po' l'idea che lo smaterializzarsi del dominio capitalista lo renda, come dire, un qualcosa di impalpabile, intoccabile, e quindi non più concretizzantesi in figure in carne ed ossa, mentre se andiamo a vedere le più banali statistiche accessibili scopriamo che in realtà la punta della piramide, la punta di quelli che contano davvero a questo mondo, è diventata sempre più aguzza, e sono sempre gli stessi, la stessa compagnia di giro che si scambia, voglio dire, rendite di posizione a livello globale. Poi qua là c'è qualche new entry dovuta, come dire, al risegnarsi del potere globale, pensiamo soprattutto alla Cina o all'Asia in generale, però alla fine noi ci troviamo di fronte ad una terrificante materialità rispetto alla quale soltanto a chi lavora per arrivare alla fine del mese con un migliaio di euro viene chiesta, come dire, l'etica del lavoro per il lavoro. Ecco, se non si spezza questo, no, credo che sia diventato poi difficile intervenire davvero contro le guerre. Non ha senso avere una fabbrica d'armi sotto casa e poi andare a sfilare con la bandiera arcobaleno per dire che bisogna ritirare le truppe da questo o quell'altro teatro di guerra. Tra l'altro lo si fa sempre meno anche questo.
Ecco, vorrei darvi ancora due dati, non mi ricordo se ho accennato questo. Comunque lo stanziamento complessivo per la difesa ammonta per il 2013, cioè per l'anno in corso, di 20.935.002 milioni di euro, un aumento rispetto al 2012 di 378,4 milioni di euro.
Bruscolini.
L'aumento di cui 3.395 milioni di euro, cioè il 23% del totale, è dedicato agli investimenti in sistemi d'arma. Si paventa per un rifinanziamento da 2013 al 2028, quindi stiamo parlando di un arco di un quindicennio, a proposito della legge 808, che è quella inerente agli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, di un aumento di rifinanziamento per 8,4 miliardi di euro. E a questo, se vogliamo, possiamo aggiungere le spese del Nobel per la pace, cioè di Barack Obama, che ha firmato l'anno fiscale del National Defense Authorization Act, che è la legge di spesa federale degli Stati Uniti, pari a, per un anno, 633 miliardi di dollari. Ecco, questi sono dati, sto snocciolando alcune cose, ma se poi penso che in alcune zone ti dicono dobbiamo chiudere l'ospedale, dobbiamo chiudere il presidio sanitario, dobbiamo chiudere quella scuola, non ci sono più soldi per l'autobus, aumentiamo il biglietto, le ferrovie fanno schifo e non c'è più manutenzione, mancano i ricambi, mancano i pezzi, devi pagarti il ticket, no?
Ci stanno prendendo allegramente in giro.
Ci rendiamo conto quanto, oltre a tutte le truffe fiscali e sociali e economiche, finanziarie, dai Monti dei Paschi in avanti, cioè quanto ci viene normalmente sottratto dallo Stato in cui viviamo per finalità che per molti di noi sono ingiustificabili. Ecco.
Direi che mi sembra conclusivo dal punto di vista, almeno per oggi, questa considerazione, una considerazione di fondo e che ci rimanda ad un impegno d'azione diretta contro tutte le installazioni, contro tutte le basi militari, perché come dire, su questo terreno mediazione non ce ne può essere. Grazie Pietro, alla prossima.
Alla prossima.